Signori, possiamo senz'altro dare l'avvio ai lavori di questa mattinata propedeutica all'assemblea annuale che si terrà poi di Federsanità nazionale. Il convegno, questo più che un convegno possiamo definire un workshop, un incontro, un'occasione di scambio di vedute è estremamente importante perché intanto per sottolineare questa collaborazione che continua ormai da anni tra due regioni contermini, ancorché diversa, l'una a statuto ordinario, l'altra a statuto speciale, però con cui si è instaurata nel tempo tra Veneto e Friuli una collaborazione stretta di scambio di best practice, di scambio anche proprio di emozioni, di esperienze organizzative e gestionali tra direttori generali. Quindi diciamo che abbiamo lavorato in questi anni proprio per creare una comunità scientifica che si possa serenamente confrontare, e devo dire che il salto che si sta facendo è che stiamo passando dal confronto sulle best practice, ovvero sugli esempi eclatanti, interessanti, stiamo passando a confronto su modelli, perché ormai il passaggio ulteriore, diciamo, è quello di non solo dare le esperienze positive singole prese, ma anche ricondurle poi a modelli, perché oggi la grande sfida che si gioca soprattutto sul terreno nazionale, in epoca di grande trasformazione che vede peraltro obbligatoriamente spostarsi risorse dall'ospedale al territorio, perché la politica nazionale è chiarissima in materia e parla, diciamo, che i macro livelli di assistenza devono essere 5% per la prevenzione, il 44% per l'ospedaliero e il 51% per il territorio. Siamo in molte realtà lontani da questo, e quindi è ovvio che ci sarà una grossa trasformazione in questo ambito. Ovvio che il valore aggiunto che possono dare le regioni, che da anni stanno lavorando in questa materia, è importante. Per valore aggiunto dico in termini di know-how non solo per ripensare noi, ma anche know-how per trasmettere informazione e conoscenza ad altre regioni, ad altre realtà, in cui giustamente bisogna soprattutto dare indicazioni più che di cosa fare, di cosa non fare, insomma, no? O delle vie sbagliate che ci sono, perché le vie sbagliate spesso poi in sanità, avendo che una certa inerzia nel nostro mondo, nel nostro settore, si pagano, e ci vogliono anche tempi abbastanza lunghi per riconvertire percorsi, processi, perché no, i percorsi da noi comportano, diciamo, coinvolgimento di professionisti, comportano che tempi di maturazione, di sperimentazione, eccetera. Quindi è ovvio che, insomma, dobbiamo essere molto attenti, soprattutto a iniziare bene o non fare le cose prima, non fare le cose sbagliate, insomma, ecco. Quindi va da sé che poi o non si fa niente o si fanno quantomeno le cose buone, le cose positive. Ecco, peraltro abbiamo la fortuna di avere oggi dei relatori di primissimo piano, tutti portatori di esperienze dirette. Io devo dire che sono anche significativamente contento come presidente nazionale che la guida, il timone in Veneto per quanto riguarda il mondo dei direttori generali sia stato assunto dal collega Rao dell'azienda dell'ASL di Padova, che insomma nel Veneto è un'azienda avanzata soprattutto nei sistemi informativi, soprattutto nella gestione anche ragionata del territorio, perché oggi, Scarcella, tu che sei un grosso studioso della materia, quello che è emerso in questi giorni è che dobbiamo incominciare anche sul mondo territoriale a misurare i fenomeni. Ieri e l'altro giorno abbiamo fatto un accordo importante con l'Enesis, che è un consorzio di aziende volontarie come Federsanità che si occupa di costi standard. Quindi come Federsanità abbiamo fatto un accordo di collaborazione con loro e anche di valorizzazione del mondo e anche di possibilità di accesso da parte di nostre aziende. Proprio diciamo, l'Enesis ha tra gli obiettivi quello di passare dal mondo dei DRG al mondo di DHRG, cioè dal mondo che vede una centralità dell'ospedale anche come misurazione, diciamo, dei percorsi, dei processi, degli esiti, all'HRG, che vuol dire l'healthcare, cioè il percorso dell'healthcare, cioè il percorso, diciamo, il percorso del paziente. Quindi abbiamo il paziente che diventa, diciamo, portatore della propria storia. Tutto ciò ovviamente è anche favorito dal grande sviluppo che ha e dovrà avere, ma c'è una spinta fortissima, tutta la sanità elettronica, no? La sanità elettronica dobbiamo impiegarla non solo ovviamente per dare migliori servizi ai cittadini, ma anche per misurare efficienza ed efficacia dei percorsi territoriali, perché molto spesso negli anni abbiamo assistito al fatto che mentre nell'ospedale diciamo è una struttura consolidata che ha una storia diciamo centenaria, su cui esistono anche molti indicatori, esiste una tradizione, una storia, insomma anche un'organizzazione da caserma tra virgolette, mentre il territorio, se volete, è molto più libero in questo, no? Molto più libero, quindi meno controllabile. Diciamo che anche la domanda si trasforma in offerta spesso molto rapidamente, senza eccessive riflessioni. Ci sono delle istanze che provengono dal territorio e le istanze in qualche modo se si affrontano e si danno anche delle risposte immediate, ma magari senza fare delle importanti riflessioni in termini anche di organizzazione strutturale, no? Pensiamo a come sono polverizzati i CEOD, pensiamo a come sono polverizzate anche le case di riposo nel tempo, che adesso si stanno poi riorganizzando un po' in tutta Italia in strutture più grosse, eccetera, eccetera, lo sviluppo dell'assistenza domiciliare, il come, il perché, il quanto costa, le modalità di alternativa, assegno di cura piuttosto che l'intervento diretto. Quindi abbiamo da imparare molto anche dall'estero. Io mi sono occupato di fondi integrativi, ho visto per esempio come la Germania affronta il tema della domiciliarità, no? No, intanto dico non della domiciliarità ma della fragilità, della non autosufficienza. Tu sei assicurato e l'assicurazione, che è una sorta di fondo sanitario di fatto, perché l'assicurazione è obbligatoria, insomma la differenza tra i modelli non è poi così forte in termini di tutela del cittadino, ti viene chiesto ma lei che processo che percorso extraospedaliero intende fare? Intende andare in una residenza sanitaria, lo traduco ovviamente in italiano, bene, oppure intende essere assistito a domicilio? Se è assistito a domicilio, preferisce che sia prevalente l'aspetto dell'assegno di cura e quindi di supporto della struttura poi organizzata, o invece vuole essere totalmente preso in carico dalla struttura organizzata? Quindi viene data l'opportunità al cittadino di scegliere tra le diverse formule, che sono aspetti molto, molto, molto civili, molto interessanti. Abbiamo tutto il mondo dei fondi integrativi che si sta interessando. Ho visto recentemente diversi fondi, diversi accordi sottoscritti anche con categorie importanti e ricche, che incominciano a porre l'assistenza domiciliare, l'assistenza diciamo extraospedaliera tra il set di prestazioni. Quindi è un mondo totalmente in movimento, ripeto, causato da tre fenomeni. Il primo, ovviamente, la definizione di macro livelli di assistenza, che comporta un disinvestimento, ma non è un disinvestimento nell'ospedale, una riorganizzazione del modello, un efficientamento del modello ospedaliero, diciamo, la riduzione degli sprechi nel modello ospedaliero, l'investimento sul territorio, il primo paradigma. Il secondo è quello dell'informatizzazione, che ci sta travolgendo in qualche maniera, perché stiamo vivendo un momento dell'entusiasmo oggi, no? L'iPhone, l'iPad, eccetera, eccetera, insomma, addirittura che viene inserito in un provvedimento di legge l'obbligo entro giugno di consentire al paziente di pagare il ticket attraverso il telefonino, eccetera. Quindi viviamo un momento diciamo dell'entusiasmo dell'informatica. Sappiamo che ovviamente l'entusiasmo sono i momenti in cui si può anche sbagliare, strafare, e quindi è bene, è importante creare delle rotaie, creare dei percorsi, cioè quasi di modello più che di best practice. Ecco, l'altro fenomeno è quello appunto di fondi integrativi, dell'assicurazione, che si stanno interessando a questo mondo, perché come emerge dalle indagini del Censis recente, la prima preoccupazione dell'italiano non è la sicurezza personale, eccetera, ma è quella della vecchiaia, di chi mi assisterà e che fine farò in termini di pensione, in termini di assistenza, eccetera, eccetera. E quindi noi come Federsanità abbiamo l'opportunità proprio di entrare nel cuore dei problemi, per il fatto che rappresentiamo il mondo dei comuni, degli enti locali, che stanno affrontando un grosso carico, perché badate che oggi la svolta che c'è stata a livello nazionale della eliminazione del fondo per la non autosufficienza e altri provvedimenti, in attesa ovviamente che il sanitario, che si rivedano i livelli essenziali di assistenza in campo sanitario e che si provveda diversamente, scarica di fatto sui comuni pesantissimamente una serie di oneri, di incombenze, anche di urgenze quotidiane e di casi drammatici, perché poi alla fine finiscono sulla porta del sindaco, e quindi è ovvio che in un modello integrato, sia esso lombardo, che abbiamo la fortuna di avere il collega Scarcella qui Michino, verso qui Michino, per la preparazione che ha nell'ambito specifico, diciamo, delle politiche territoriali, e quindi che anche il modello, abbiamo un modello lombardo che comunque, anche se non ha l'integrazione del Veneto, della Lombardia, dell'Emilia Romagna, la Toscana o di altri modelli, ha pur sempre comunque pensato a dei dipartimenti, a dei collegamenti tra i vari mondi. Insomma, viviamo, insomma, quindi in un ambito estremamente in movimento, però con questi temi fissi. Ho accennato prima alla questione di RG. La questione di RG è una questione importante, perché i DRG furono pensati 10 anni fa ancora in un modello assolutamente ospedalocentrico, e quindi i DRG, i LEA nuovi che si andranno a pensare, a mio parere non dovranno solo riguardare il mondo, diciamo, dell'ospedalità o delle prestazioni ambulatoriali o delle prestazioni di diagnostica strumentale, no? Quando faccio l'attacco gratuitamente, quando faccio la risonanza magnetica, cioè quindi la appropriatezza, diciamo, dell'intervento, ecco, se volete, ma dovranno anche porsi il tema, diciamo, dell'integrazione del socio sanitario, perché l'integrazione del socio sanitario, se volete, nei livelli essenziali di assistenza di oggi è disegnata in maniera con una pennellata molto, molto tenue, e che quindi lascia spazio alle interpretazioni più diverse. C'è la regione che dice, io ritengo che, non so, gli assegni di cura siano un intervento che rientra, anche se tirato per i capelli, nei livelli essenziali di assistenza, perché, non so, applicato nella categoria dell'Alzheimer, mi costituisce comunque una leva per il caregiver familiare di grande peso, di grande ruolo, di grande importanza. C'è la regione che dice, no, mi dispiace, per me i livelli di assistenza sono la quota di compartecipazione sull'assistenza di tipo storico, tradizionale, eccetera, eccetera. Quindi vedete che, insomma, questa nuova centralità del territorio apre problemi di flessibilità delle figure professionali, di flessibilità dei modelli organizzativi, perché, ripeto, anche su cose spicce i miei mi segnalano, adesso scusatemi se lo cito magari forse con una non assoluta precisione, ma che ci sono dei vincoli normativi sull'uso, per esempio, dell'auto propria per il dipendente che pratica l'assistenza domiciliare, eccetera. Questo dovrebbe andare dove c'è il garage, prendersi la macchina, magari abita vicino al paziente, no? E quindi, perché questo? Perché abbiamo un modello ancora, diciamo, che pensa all'ospedale al centro, in cui si va lì e punto e basta, insomma, e non abbiamo invece tutto il modello, diciamo, anche organizzativo dei rapporti sindacali, della flessibilità per il territorio, o di flessibilità organizzativa. Cioè, lì ti muovi la campagna, o ti muovi in montagna, o ti muovi nei centri urbani, insomma, non ti muovi in un mondo protetto e organizzato come l'ospedale, no? Quindi flessibilità organizzativa, nuove relazioni sindacali per consentire lo sviluppo del territorio, e, se volete, anche ripensamento, appunto, dei modelli di LEA e marciare verso gli HRG, quindi, diciamo, del percorso complessivo del paziente, quindi il percorso del paziente visto dal lato, diciamo, clinico, visto dal lato organizzativo e del migliore impiego delle risorse. Io vi ho fatto una bella chiacchierata, ho piacere di farvela, perché, insomma, il tema ci sta particolarmente a cuore. Come Federsanità Nazionale abbiamo attivato, come ultima informazione che vi do, un gruppo di lavoro che comprende la direzione generale del Ministero delle Politiche Sociali, comprende l'Agenas, comprende il Censis, comprende i vertici, diciamo, comprende la dottoressa Banchero, coordinatrice della tecnica della conferenza degli assessori alle politiche sociali, un po' di direttori generali che si occupano di territorio, i comuni, ovviamente gli enti locali, e con cui stiamo pensando di organizzare un convegno su cui si confrontino i vari livelli, i vari modelli, anche perché attraverso, diciamo, i piani di rientro l'Agenas ha disegnato già dei propri modelli, ha disegnato come intende, diciamo, il territorio ottimale, e lo ha trasposto caso del Piemonte, anche quindi una regione anche diciamo avanzata, se volete, non solo delle regioni del sud che hanno grossi problemi, me lo ha trasposto già, ha detto questo è il nostro modello di, e quindi mi piacerebbe fare una, stiamo organizzando questa occasione di incontro in cui ci confrontiamo il modello teorico dell'Agenas, l'efficienza, la funzionalità, l'esperienza di chi già l'ha vissuto sul campo, quali sono le cose che vanno fatte meglio, perché qui abbiamo proprio un problema di ottimale impiego delle risorse in questa fase di passaggio del Mar Rosso, insomma, no? Quindi queste erano alcune comunicazioni che ci tenevo, anche perché, ripeto, sono qui veneti e friulani, insomma, che sono il cuore della mia terra, per cui la comunicazione che ho fatto proprio molto forse la più bella di questi giorni, ecco. Grazie.